Perfetto, adesso sono pronto, scusa, ma devo registrare anch'io. Ciao Fabio, scusate per
No,
queste
figurati.
situazioni tecniche, noi siamo dei
Il
dilettanti.
bello della quasi diretta, della presa
Esatto.
diretta, va.
Il bello dell'improvvisazione, dai. Ma niente, va bene, ci stiamo, cioè, per adesso, no? Perché oggi ho letto un dato di cui ti volevo parlare, ne parliamo anche con gli altri, anzi ti volevo chiedere proprio. Ho letto un dato di inflazione nel Regno Unito che è spaventoso e sono rimasto veramente impressionato. E non so, ti propongo, parliamo di inflazione.
Sì, l'inflazione, allora,
È un
in
tema,
questo.
innanzitutto, scusami, è un tema importantissimo che ci toccherà pesantemente da vicino a
Sì,
tutti. È così.
assolutamente. Ma io faccio un piccolo passetto perché mi tolgo il classico sassolino dalle scarpe. C'era tutta una masnada di idioti, di economisti, di politici, di disturbati mentali, che ai tempi della deflazione, cioè quando i prezzi scendevano invece di salire,
Parliamo di?
parava, bah, insomma, degli anni immediatamente successivi alla crisi del 2008-2009, poi insomma è un periodo di deflazione che si è prolungato anche dopo il 2011, fino in tempi abbastanza recenti, non dico fino allo scoppio dell'epidemia di Covid, ma insomma più o meno in anni non lontani. E quindi tutti che esecravano la deflazione, è questa la deflazione, ci distruggerà e ci vuole l'inflazione perché così salgono gli stipendi, cioè tutta una banda di mestatori, di economisti da taverna di Caracas, che si lagnavano della deflazione. E uno diceva: scusa, ti piace l'inflazione? Allora, quando vai al supermercato, lascia una mancia del 10% alla cassiera e così c'è l'inflazione. Che problemi, no? Se
Esatto.
vuoi, se vuoi pagare un po' più caro quello che compri, lascia la mancia, vai in ristorante, lascia 50 euro di mancia, fai felice il cameriere, quello vede il suo stipendio salire e tu evidentemente sei soddisfatto. Oppure dicevo, ma se volete l'inflazione, allora dovete fare una cosa molto semplice, dovete chiedere al governo di raddoppiare l'IVA o di aumentarla, no, quindi aumenti di 10 punti percentuale l'aliquota IVA e hai l'inflazione.
Vedo
Ah
che
no,
bell'info.
no, ma questo non è quello che io in mente facevano, no? Non è quello che voglio. E allora che cos'è che vuoi? No, perché se c'è l'inflazione, allora l'economia va bene. Capito? Allora, questi
Allora,
deficienti,
aspetta, aspetta, aspetta.
questi
No, no,
malati
ma
di mente,
non ti voglio.
ecco, erano quelli che invocavano l'inflazione quando la Banca Centrale Europea, insomma, quando le banche centrali ancora facevano il loro mestiere e tenevano sotto controllo l'evoluzione dei prezzi.
Allora, chiariamo,
Facevano
la
così.
deflazione è la diminuzione dei prezzi in termini
Esatto.
semplici, diciamo. Così come l'inflazione è l'aumento.
Roberto, hai cliccato sul.
Sì.
Ecco, adesso ti si sente, prima hai
La
fatto.
deflazione è una diminuzione dei prezzi dei prodotti, no? E l'inflazione è l'aumento.
Roberto,
Quindi.
continua a cliccare
Sì, quindi infatti
sul mute. Va bene, vai avanti,
adesso
dai,
mi
adesso ti sento.
sono ben dato legato alla mano. È ovvio che una diminuzione dei prezzi è positiva perché significa, o meglio, è positiva quando corrisponde a un miglioramento delle condizioni produttive e quindi una diminuzione dei valori dei prezzi. Quando i prezzi delle telefonate sono diminuiti, perché la tecnologia dei cellulari ha consentito di far costare meno le telefonate, è stato positivo, un miglioramento tecnico, un miglioramento commerciale, eccetera. La concorrenza ha portato a una diminuzione del costo, quindi una diminuzione dei prezzi, che è positiva, che è diversa dalla diminuzione dei prezzi che esiste quando c'è, adesso io provo a fare l'economista da quattro soldi. Ma diciamo che quella diminuzione dei prezzi che c'è nel momento in cui non c'è richiesta, quando l'economia è malata e non c'è richiesta, e quindi i prezzi diminuiscono perché non riesco, diciamo così, a vendere e quindi devo scontare la mia merce. Ma non era quello che avveniva nel 2008-2009.
No,
Nel 2008-2009
erano
era una diminuzione dei prezzi dovuta
condizioni
a...
economiche diverse, allora, dovute appunto all'innovazione tecnologica, perché poi non sono solo le telefonate, anche i computer, anche la tecnologia, gli elettrodomestici, insomma, tutta una serie di beni e servizi, costavano di meno perché
L'ampliamento del mercato
l'ampliamento del mercato, la concorrenza internazionale, l'ingresso della Cina in tanti settori, quindi è stato un periodo storico che è durato una ventina d'anni,
Il
forse
basso
anche un
costo
po'
del
di più,
denaro anche.
basso costo del denaro sicuramente, e quindi che ha consentito alle banche centrali di essere, di non doversi far carico di manovre monetarie, insomma, manovre sui tassi di interesse molto incisive, perché c'era un trend di lungo periodo che portava a o un abbassamento dei prezzi o comunque a un tetto sugli aumenti dei prezzi. E quindi quello era un fenomeno buono. Il fenomeno che tu hai menzionato, quello della deflazione da eccesso di offerta, in realtà non si è mai verificato. Perché noi abbiamo il Giappone che da 30 anni è in deflazione, solo ora comincia a vedere dei tassi di inflazione all'1-2%, no? Ma dopo decenni in cui la banca centrale giapponese ha provato di tutto per far salire i prezzi e non c'è riuscita. Incluse manovre di quantitative easing di dimensioni rispetto all'economia assolutamente mai viste neanche in Europa e in America, dove non è che ci siano andati piano con il quantitative easing.
Ha inondato il Giappone di banconote, di moneta, di soldi, come
Sì,
si
ha
dice
comprato tutto il debito
per
pubblico, cioè tutto,
dire. Ha fatto.
una quota enorme del debito pubblico, insomma, e ciò nonostante l'inflazione non è che sia arrivata a livelli preoccupanti. Quello che stavo dicendo è che la deflazione da eccesso di offerta si è verificata in un solo caso, quello della Grande Depressione,
1929.
nel 29 sostanzialmente. E quindi quell'episodio, sicuramente grave, sicuramente una crisi che ha segnato una generazione, anzi, due o tre generazioni a seguire, in realtà è un caso che Friedman, nella sua monumentale storia della politica monetaria americana, scritta da Anna Schwartz, no? aveva spiegato dicendo che era stato un errore della Federal Reserve, la banca centrale americana dell'epoca, perché aveva fatto una stretta monetaria e quindi quella deflazione era un risultato di una politica monetaria sbagliata. Quindi una contrazione del credito e delle condizioni monetarie di fronte a uno shock economico. Ora, quel caso è un caso isolato. Le deflazioni che poi abbiamo visto in anni più recenti sono stati fenomeni molto più blandi, hanno avuto tassi di deflazione che saranno arrivati all'1%, il 2%, cose di questo tipo. L'idea, no, che prevaleva prima che si verificasse questo fenomeno deflattivo nel XXI secolo era che la deflazione poi innescava una spirale. Un circolo vizioso perché i prezzi cominciavano a scendere e poi le imprese fallivano e quindi c'era un'altra batosta sull'economia e quindi questo innescava un altro ciclo di deflazione, eccetera, eccetera. Quindi era una visione catastrofista della deflazione che in pratica non c'è, ma che non si è mai materializzata nella realtà. Oggi rimpiangiamo quei tempi, quella deflazione, ok?
Perché la deflazione aveva degli effetti positivi al di là della
Aveva degli
diminuzione
effetti così,
del prezzo.
ma insomma uno perché dovrebbe lagnarsi di avere più soldi in tasca in termini reali, no? Cioè, deve essere proprio uno stupido che si lagna della deflazione, che tra l'altro, ecco, se noi andiamo ai periodi prebellici, no? Anche nel XIX secolo e in periodi precedenti, la deflazione era qualcosa che accadeva, cioè era ciclica, c'erano dei cicli di prezzi in salita e cicli di prezzi in discesa a seconda di condizioni che potevano essere di tipo demografico, atmosferico, perché all'epoca l'agricoltura aveva un peso preponderante nell'economia, insomma, quindi non è che la deflazione era il male assoluto come veniva dipinta. Peraltro c'è un altro, lo dico per chi così ha qualche dimestichezza con la teoria economica, la paura della deflazione veniva da quella che si chiama la curva di Phillips, che, scoperta appunto dall'economista Phillips, legava il tasso di occupazione all'inflazione. Quindi, in due parole, questa curva, questa relazione spiegava che quando l'inflazione è alta, anche l'occupazione è alta, quindi il tasso di disoccupazione scende, anzi è proprio un sintomo, l'inflazione è un sintomo del fatto che le imprese cercano personale in quanto le cose vanno bene e quindi quando cercano personale sono inclini ad aumentare i salari per attirare lavoratori ed impiegati. E quindi poi questi aumenti salariali si scaricano sui prezzi e questo, diciamo così, portava a definire una relazione inversa tra tasso di disoccupazione e inflazione. Ma questa relazione inversa nella realtà non c'è mai stata se non in periodi molto particolari e per casi di cui adesso vi offrirò un esempio, molto particolari. Quindi, per dare un'idea, nel Giappone dove la deflazione perdurava da decenni, il tasso di disoccupazione era molto basso, cioè al 3%. Il Giappone ha più o meno sempre avuto una situazione di pieno impiego. Quindi,
Anche
se la curva di...
grazie a politiche tipiche del Giappone, politiche sociali tipiche del Giappone, perché le imprese non licenziano, no. Vabbè, comunque,
Sì,
politiche.
ma per esempio il Giappone è il caso proprio macroscopico, cioè quello che avrebbe dovuto radere al suolo qualsiasi via di ragionare in termini di curva di Phillips, perché anche in America, con l'inflazione molto bassa, molto molto bassa, vicina allo zero, il tasso di disoccupazione era ai minimi storici. Quindi è esattamente l'opposto di quello che avrebbe lasciato pensare, presagire la curva di Phillips. E ci sono tanti altri casi, la Germania, la stessa Italia, dove quando l'inflazione era negativa non è che la disoccupazione fosse a livelli mai visti, era un po' più bassa. Anzi, della media, insomma, della media ventennale o trentennale, sicuramente non a livelli patologici. L'inflazione buona, no? Quella che gli economisti da mercato ortofrutticolo
Perseguono.
africano seguono, è l'inflazione che in effetti ho vissuto, per esempio a Dubai o in Qatar negli anni 2000, a metà degli anni 2000, quindi tra il 2005 e il 2008, 2009, effettivamente c'era un'inflazione a due cifre. Perché? Perché le economie di questi paesi erano esplose grazie ai prezzi del petrolio alle stelle. E allora che cosa succedeva? Succedeva che, per esempio, arrivavano frotte di lavoratori dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan, dall'Europa, dalla Cina, dalla Turchia, dall'Egitto, dalla Giordania, e molto semplicemente questi nuovi arrivi dovevano essere alloggiati da qualche parte, avevano bisogno di trasporti, avevano bisogno di macchine, avevano bisogno di servizi di lavanderia, avevano bisogno di tante cose, e quindi per adeguare proprio servizi,
Strutture,
produzione di
insomma.
beni e tutto il resto a questo shock di domanda, ci è voluto tempo. E per esempio, uno degli effetti più macroscopici erano gli affitti, no? Che erano raddoppiati. Perché? Perché non c'erano abbastanza case, molto semplicemente. Al porto di Doha,
E questo è un effetto sano, no? Economico,
questo è un
perché
effetto
corrisponde a una
sano.
crescita,
Esatto, che
banalmente.
chiaramente è un effetto, ecco, diciamo così, che molta gente preferiva vivere o convivere con un'inflazione al 12, 15, 18% finché aveva uno stipendio buono che non avrebbe ottenuto in patria, e quindi arrivava in questo Eldorado, esagero un po', però insomma in questo entrava in un sistema economico in crescita impetuosa, e anche se doveva pagare un po' di più l'affitto, alla fine della giornata i benefici erano sicuramente superiori. Lo dico anche, diciamo, per esperienza personale. Io ero ben contento di pagare il doppio di quello che si pagava un anno prima l'affitto, che ne so, di una villa. però di guadagnare abbastanza da potermelo permettere.
Certo.
E quindi
Quindi
quella
alla
è
fine.
l'inflazione, tra virgolette, non buona ma sopportabile, cioè è l'inflazione che si genera quando, a seguito di uno shock positivo, l'economia deve adeguare tutto, dalle infrastrutture, ai negozi, alle scuole, agli ospedali, all'aumento di popolazione o all'aumento delle attività economiche. Quella che viviamo adesso, invece, non è un'inflazione di questo tipo. È un'inflazione, dal punto di vista storico, molto strana. Molto, molto strana. Credo che non ci siano, almeno per quello che ne posso sapere io, episodi analoghi. Allora, l'inflazione, per esempio, un classico di fenomeno inflattivo registrato nella storia è quando venne scoperta l'America, venne scoperto l'oro e l'argento in Sud America e i galeoni spagnoli trasportavano oro nel vecchio continente e quindi questo arrivo di una massa d'oro, che allora era un po' l'unità di conto e di scambio, la moneta, se vogliamo, ecco, riconosciuta a livello internazionale, si deprezzò, no? Quindi con l'arrivo di queste grandi quantità d'oro, il valore dell'oro scese e quindi si creò un'inflazione che diciamo, è rimasta un esempio nei manuali di storia. Altri tipi di
Un'inflazione
inflazione.
da deprezzamento della moneta,
Esatto,
chiaro.
e quindi una cosa analoga si ha
Della
quando la
valutazione.
moneta, una svalutazione monetaria, perché c'è più oro e quindi con quell'oro compri meno beni, perché i beni, che ne so, il grano o le case non hanno subito aumenti o insomma
Ma scusami.
variazioni
Questo è
molto.
quello che è successo in Giappone, come dicevi prima, e quello che è successo anche nelle economie occidentali, Stati Uniti, Inghilterra, Unione Europea, dove sono state iniettate col quantitative easing quantità enormi di moneta, in Inghilterra in
Esatto,
particolare, ancora,
esatto,
che
esatto.
è l'equivalente della scoperta delle miniere d'oro e dell'importazione d'oro in termini pratici dall'America Latina, no?
Anche
Quindi
peggio, perché
peggio.
con l'oro importato dall'America Latina, alla fine della giornata ci potevi fare dei monili, insomma degli oggetti di qualche valore, stampando moneta. Hai solo l'effetto inflattivo senza, diciamo, un corrispettivo nel mondo reale. Ma questo, esatto, quindi l'inflazione di solito viene scatenata dalla stampa di moneta, cioè dal
Cosa che non è
tentativo.
avvenuta.
Questo è qui iniziano le anomalie dal punto di vista storico. Perché non è avvenuto in quanto l'inflazione provocata dal quantitative easing, non si è scaricata sui prezzi dei beni e dei servizi, si è scaricata sul prezzo degli attivi finanziari. Perché? Perché la gente più o meno stava bene, quei soldi in più che ha ricevuto attraverso i vari canali e rivoli di trasmissione della politica monetaria, l'ha tesaurizzata e quindi si è andata a comprare azioni, obbligazioni, ma anche cose molto più esotiche come fondi di venture capital, hedge fund, fondi di private equity, arte, vini pregiati, insomma, invece di spenderle. Diciamo, queste banconote nuove di zecca in boh, televisori o vacanze, anche perché una volta che hai quattro televisori in casa, il quinto diventa un soprammobile che sta sempre spento. Le vacanze che ti puoi fare, voglio dire, non è che tu hai 5 mesi di vacanza, hai un mese di vacanza, quindi quando si è fatta, hai speso i soldi per quella vacanza, magari te la puoi fare più bella, insomma, in un posto più ameno, in un albergo di lusso, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente il grosso di questa immissione di moneta è stato tesaurizzato, risparmiato e o utilizzato poi anche un po' dai governi per pagare i conti pubblici. Fino a che è arrivata la pandemia e qua sono cambiate tante cose. Allora, innanzitutto l'ammontare di moneta creata dalle banche centrali era diventata veramente tanta. Quindi questa inflazione si sarebbe scatenata anche in assenza della pandemia. Ma la pandemia ha inferto uno shock che ha prima depresso domanda e attività economica, no? Con i lockdown e tutto quello che noi sappiamo, l'interruzione dei voli, dei commerci, dei
Trasporti,
traffici, eccetera,
logistica.
dei trasporti, eccetera. Poi, nel momento in cui è ripartita l'economia, questo delicato meccanismo della logistica globale era andato in frantumi. Ne
Ne
abbiamo
abbiamo parlato una
parlato,
volta di questo, sì.
sì, una o due volte. Quindi, per farla breve, i porti non funzionavano più come prima, non si trovavano le navi, i container erano stati gestiti in modo che da una parte ce n'erano troppi, da un'altra dove servivano ce n'erano troppo pochi. Insomma, quel meccanismo ben oliato della logistica globale era a pezzi e ancora non è stato ricostruito. Quindi già questo ha fatto sì che ci fossero dei colli di bottiglia e quindi una difficoltà ad adeguare l'offerta di beni alla domanda. Poi, in aggiunta a questo fenomeno, i governi hanno dato sussidi nell'ordine di trilioni di dollari o di euro, e quindi la gente che si è ritrovata con questi soldi in tasca, soprattutto in America, non lavorava o comunque era una situazione di economia che girava a 3 cilindri invece che a 4 o a 6, e insomma ha cominciato a comprare macchine, elettrodomestici e altro, e questi semplicemente non c'erano. Per esempio, perché i chip, i famosi chip di cui pure abbiamo parlato, non venivano più prodotti in quantità sufficiente per soddisfare la domanda, che ne so, di macchine da caffè, di autovetture, di elettronica di consumo e tante altre cose. Quindi questo è stato il combinato disposto di una spesa pubblica abnorme e una catena logistica a pezzi. Su
Quindi si è
questo,
combinato un aumento della massa monetaria circolante con un aumento strutturale dei costi di produzione dovuti ai trasporti. Quindi due
sì,
effetti diversi fra loro.
e limitazione dell'offerta, quindi non solo era difficile
Sì.
trasportare, che ne so, le lavatrici dalla
Ma era anche
Cina
difficile vendere.
all'Ohio, no, era anche difficile
Venderle.
costruirle.
Ah, costruirle anche, certo.
Costruirle, perché per fare le lavatrici ci vuole l'acciaio, ci vogliono i chip, ci vuole la scheda, tutte queste componenti che prima arrivavano da varie parti del mondo in fabbrica, a un certo punto non sono arrivate, quindi esaurite le scorte, o insomma con le fabbriche che giravano a, non so, 2/3 della capacità, c'era un problema proprio di produzione e c'era un problema di trasporto del prodotto finito sul mercato. Quindi tutto ciò ha provocato un aumento dei prezzi. Poi è arrivato il colpo finale con l'inflazione da energia, cioè a un certo punto i prezzi energetici sono schizzati. E qui i motivi sono due. Uno è, diciamo così, più strutturale, nel senso che è un fenomeno conosciuto nel mercato delle materie prime e per chi voglia andarselo a studiare, suggerisco di cercare su Google modello della ragnatela. Sostanzialmente ci sono andamenti ciclici nel mercato delle materie prime, perché che succede? Che quando c'è uno shock positivo, cioè la domanda di petrolio, per fare un esempio, aumenta, allora il prezzo sale per adeguare l'offerta a questo aumento della domanda. Si comincia a esplorare nuovi territori, si comincia a trivellare nuovi pozzi, insomma, si adegua l'offerta alla domanda, ma prende del tempo, prende anni questo adeguamento. Quindi durante questi anni c'è un ciclo di crescita dei prezzi. Poi la domanda a un certo punto si adegua, i prezzi scendono. A quel punto l'attività di esplorazione, di ricerca di nuovi giacimenti, di messa a frutto di quelli già scoperti, eccetera, eccetera, si arresta. Quindi la domanda continua a aumentare, l'offerta invece si riduce perché non entrano in produzione nuovi campi petroliferi, nuovi giacimenti petroliferi, quelli vecchi si esauriscono, quindi l'offerta si riduce, la domanda aumenta e i prezzi salgono e quindi ritorna il ciclo. Noi ci siamo trovati esattamente in questa fase in cui dal 2014-2015 gli investimenti nella ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi, quindi petrolio e gas, si era praticamente interrotta perché i prezzi erano bassi e quindi siamo arrivati alla ripresa post-Covid con una offerta di petrolio globale assolutamente inadeguata e questo ha spinto i prezzi in alto. Però stiamo parlando di effetti, no? In qualche modo limitati, cioè da 30-40 dollari al barile il petrolio era arrivato a 60, 70, massimo 80. Poi la batosta veramente grave è arrivata con il Green New Deal. Allora sono arrivati i politici a dire: no, no, petrolio, gas, carbone, per l'amor di Dio, questi non si devono usare più. Noi tutti dovremmo utilizzare tutte le energie alternative, quindi o solare e eolico, altrimenti nessun'altra fonte di energia sarà consentita. Il nucleare no, il gas che è anche meno inquinante no, dovremo poi
Carbone,
il
grazie.
carbone proprio il male assoluto, per di più dobbiamo riconvertire tutto il parco automezzi in veicoli elettrici, quindi la capacità di produzione del settore elettrico doveva raddoppiare, aumentare del 50%, insomma, doveva avere un andamento esplosivo. Tutto ciò ha fatto sì che anche l'estrazione di petrolio dalle shale plays del Texas, del Nord Dakota, della Pennsylvania, eccetera, eccetera,
Che già avevano avuto un duro colpo nella crisi
Sì,
precedente, perché con
esatto.
fallimenti di aziende, perché i
Esatto.
prezzi del petrolio non giustificavano più la ricerca e l'estrazione delle shale oil. Adesso chi è che investe nello shale oil?
Nessuno,
Tra 10 anni il petrolio non sarà più utilizzabile, o comunque nessuno, ovvio. Io non ci metterei un euro.
quindi esattamente, infatti non c'erano più investimenti, quelli che c'erano sono stati portati a fruizione e i pozzi sono stati chiusi. Quindi questa demenziale decisione di spingere in modo accelerato la transizione ecologica, ma senza un piano intelligente o veramente fattibile in mente, ha
Quindi tu non
portato.
stai dicendo che è sbagliata la transizione, giusto per chiarire che
Sì,
sia sbagliata,
cioè.
imporla a tappe forzate, o comunque con dei tempi che non sono quelli suoi naturali.
Sì, perché sai, quando tu dici io voglio tutto il parco automezzi fatto da vetture elettriche, al momento,
13 anni.
sì, ma al momento, se tu sostituisci tutti gli automezzi, no, con uno schiocco di dita, tutti gli automezzi a motore endotermico con motori elettrici, hai un aumento della CO2.
Certo.
Perché, poi faremo vedere, magari non voglio allungare troppo il brodo, ma anche per produrre le macchine a
Certo, devi
motore
produrre un sacco di
elettrico, devi,
automobili
esatto, e di batterie,
e di
che le devi
batterie
sostituire
che comportano dei
periodicamente.
consumi.
Quindi
Certo.
c'è un iniziale aumento di CO2 nella produzione di veicoli elettrici rispetto alla produzione di veicoli endotermici. Poi, diciamo così, sono due curve, i veicoli questo qui, diciamo, la retta delle emissioni dei veicoli a batterie elettriche, questa è la curva, facciamo un grafico alla buona, è la curva delle emissioni dei motori endotermici. A un certo punto si eguagliano, no? Cioè, c'è un punto in cui queste due curve si toccano, e poi diciamo, l'andamento delle emissioni di CO2 è favorevole, diciamo, è minore per i veicoli elettrici. Ma questa avviene col tempo in base a tutta una serie di assunzioni che non è detto si verifichino. E quindi ecco, tutta questa fretta, tutto questo fervore ideologico nel perseguire il gretinismo ecologico ha fatto sì che il settore chiave dell'economia venisse sconquassato da decisioni politiche prese da emeriti imbecilli. Imbecilli ideologizzati, ripeto, inclusa la Commissione europea, la cui presidente si è svegliata la mattina e ha detto: ah, no, no, entro il 2035 noi dobbiamo smettere di vendere macchine col motore endotermico. E i distributori che fanno di benzina? Cioè, di colpo spariscono. Chi investe in un distributore di benzina fra 10 anni?
Ma
Chi è
neanche
quello?
adesso,
Vabbè, ma neanche
neanche adesso.
adesso. E quindi come succederà che miracolosamente nel 2035 no, tutte le macchine diventano elettriche, le colonnine per la ricarica dove le mettiamo?
Ma che anche chi investirà in impianti per rimodernare, per produrre nuove macchine, per esempio.
Esatto, cioè, ma poi ci sono tutte
Perché in questi 10 anni
le
bisognerà produrle pure. E chi investe un euro alcuni di questi in ricerca, in sviluppo,
sì, di
in cose
marmitte per
che
dire, oppure di, che ne so,
hanno
di
sì,
iniettori o qualsiasi
cose che
altro
hanno dei
pezzo.
ritorni che i ritorni. immagino di molti anni,
Esatto.
no?
O in chip per pezzi del motore che boh, fra 10 anni magari non esisterà più. E quindi oggi, per esempio, i chip non ci sono i chip di qualità bassa, no, non i chip ultra sofisticati i microchip a 5 nanometri, no, i chip vecchi che servono per,
Quelle delle
non so,
lavatrici.
quelle del lavatrice o per, che ne so, i tergicristalli o per la gestione della luminosità dei fari, insomma, i chip da 10 euro, nessuno li vuole fare più perché non si sa, investendo oggi, che ritorni li potranno dare domani. E quindi ecco un
Quindi se li
altro.
vuoi li devi pagare di più.
No, proprio non ci sono, neanche, sì, quei pochi che ancora si producono li devi pagare di più e i macchinari per fare quei chip non esistono più perché magari le aziende che li producevano, i macchinari, insomma, le catene di montaggio, uso un termine improprio ma per capirci, sono sparite, insomma, o hanno riconvertito la produzione, non ci sono gli ingegneri per gestire questi macchinari, cioè c'è tutto un mondo che nei vari punti della catena del valore è stato colpito, è stato in qualche modo messo in grado di, cioè, è stato messo in condizioni di non operare più, e quindi questa inflazione è figlia di tante cause, non di una sola. In ultimo poi si è aggiunta la guerra in Ucraina
Infatti,
e...
no, notavo che tra queste cose non hai nominato quella che per la maggior parte delle persone sarebbe stata la prima causa di inflazione. Invece no.
È la prima causa perché la gente ha la memoria corta, perché non si ricorda che 6 mesi fa i prezzi del petrolio e del gas erano già aumentati.
Prima della guerra.
Prima della guerra, quindi la guerra in Ucraina ha dato un'accelerazione, è stato un fenomeno che ha esacerbato un trend già in atto. E da questo punto di vista, la guerra in Ucraina ha dato l'opportunità a Putin di utilizzare le forniture di gas come uno strumento di guerra ibrida. Ed è uno strumento molto efficace perché riducendo la quantità di gas si mette il nemico in difficoltà, ma siccome i prezzi aumentano, chi vende anche quantità minori di gas addirittura ne ha un beneficio in termini economici perché l'elasticità del prezzo alla domanda, cioè la percentuale di aumento dei prezzi a fronte di una percentuale di diminuzione dell'offerta, è diversa. Quindi, più si riduce l'offerta, più aumenta in modo più che proporzionale il prezzo. Quindi Putin si è accorto di avere l'arma perfetta in mano e la sta usando. La difesa da questa guerra ibrida dovrebbe essere l'imposizione di un tetto al prezzo del gas. Perché? Perché Putin il gas non lo può vendere alla Cina, non ci sono abbastanza gasdotti, non lo può vendere all'India perché non ha le navi gassiere che lo possano trasportare e l'India non ha le infrastrutture di rigassificazione. Non ha i porti, non ha tutta una serie di infrastrutture che servono per poter utilizzare il gas. Quindi, se gli europei dicessero a Putin: caro Putin, quanto ti costa l'estrazione del gas? 10 dollari, ecco, te ne 12 e più di 12 non ti paghiamo. Se no,
Che stai contento.
e stai contento, se no, il gas non lo vogliamo. Però Scholz, e altri sono riluttanti, non si capisce bene perché, in quanto poi alla fine Putin glielo ha comunque tagliato il gas, quindi hanno avuto il danno e la beffa, e l'unico che aveva avuto lucidità in questo senso era Draghi. E guarda caso, quando stava per convincere tutti gli altri alleati europei a sposare la tesi del tetto al prezzo del gas da imporre alla Russia, è
Sì.
arrivato l'ordine di farlo fuori, di far cadere il governo. Quindi
A
questo è
questo
il
punto.
vero motivo per cui alla fine i sodali di Putin in Italia hanno agito. Hanno agito per contrastare l'unica difesa efficace contro la guerra ibrida di Putin. E
Questo
adesso le
fenomeno di
conseguenze
questo fenomeno
saranno.
di offrire un prezzo massimo è una cosa realistica, cioè si può fare economicamente.
Sai, come posso dire, non è stato mai provato prima, cioè in guerra si usano le armi che si hanno. Poi non è
Certo.
detto che quelle armi siano decisive, non lo so, anche le V2 tedesche sulla carta potevano apparire decisive perché erano un'arma mai vista, un'arma che poteva colpire Londra sparando missili dalla Germania. Però poi alla fine non ha impedito la caduta del regime hitleriano e nel caso specifico del tetto al prezzo del gas è un'arma che va utilizzata. Sicuramente non è un'arma che dà risultati entro 2 settimane.
No, certo.
Però, magari dimostrando a Putin che con un po' di razionamento, con un po' di gas che arriva da altre fonti, l'economia va avanti e lui non può proseguire né la guerra né può proseguire a finanziare i costi dello Stato, istruzione, sanità, trasporti e quant'altro. Insomma, una volta che si dimostra alla Russia, facendo magari qualche sacrificio, che stanno andando a sbattere contro un muro di cemento armato molto spesso, beh, allora le condizioni cambiano. Quindi era una risposta dai risultati non immediati, non certissimi, però era una risposta. E il fatto che Putin abbia insistito per far fuori Draghi prova che sia una risposta efficace o comunque una risposta temuta. Adesso la stanno
Putin avrebbe potuto
rilanciando.
dire a 12 euro, no? Cioè,
Non ve lo do, non vi do il gas.
non io
Però
lo
dove lo
darei. Il
mette? Il problema è dove lo mette. Perché
problema è dove lo metti.
già
Sì. Viene
adesso la produzione di gas,
bruciata
gli stoccaggi sono ai massimi e quindi viene bruciata.
perché non puoi tenerlo sottoterra, insomma, la
Non puoi
pressione
tenerlo
tale.
sottoterra e quindi il gas deve essere estratto, cioè o chiudi il pozzo definitivamente o lo tieni in
Chiuderlo non è che lo chiudi con un
operazione.
tappo, non è che lo
No,
chiudi con un
esatto, quindi è
tappo,
tutto
chiudi facendo esplodere il condotto e quindi devi ritrivellarlo
Esatto.
se vuoi di nuovo estrarlo, perché non credo ci sia un altro modo, non è che arrivi con un tappo, lo chiudi,
No, no, no,
poi lo riapri.
no, è un fatto ben noto che diciamo, la produzione di gas è come la bicicletta, se smetti di pedalare caschi e quindi se smetti di estrarre non è che hai il gas in frigorifero e quando ti serve apri il frigo, lo prendi e lo spedisci dove vuoi. Quindi avresti potuto, avrebbero potuto paesi europei, che sono gli unici grandi acquirenti di gas russo, mettere sotto pressione Putin. E quello sarebbe stato un colpo mortale per la Russia.
Assolutamente, assolutamente. Ma a questo punto esauriamo il discorso inflazione, avevamo anche altre cose di cui parlare, ma
Sì,
abbiamo
poi
sviluppato.
vale la pena di, scusami,
No, no.
aggiungo solo la faccenda delle centrali nucleari tedesche che adesso hanno capito che non devono chiuderle, no? Dopo 6 mesi con prontezza teutonica, mi verrebbe da dire, sono resi conto che forse non era una buona idea chiudere queste
Non adesso.
centrali, non adesso, ma invece si erano intestarditi, nonostante l'invasione della Ucraina, si erano intestarditi a dire no, 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 queste devono essere chiuse, per carità, non si può mica tenere il nucleare, e avrebbero dovuto riaprire quelle che hanno chiuso a dicembre. Ecco, se tutto ciò fosse stato concordato a livello europeo, insomma, con un piano coordinato, con una gestione coordinata degli approvvigionamenti energetici, Putin avrebbe subito un danno e uno smacco tale da indurlo a più miti pretese, di sicuro, e forse anche a abbandonare qualsiasi velleità di annessione di tutta o di parte dell'Ucraina.
Beh, Putin è molto più abile nella guerra ibrida che nella guerra Putin, la Russia, diciamo, molto, dimostra, ha sempre dimostrato molto più capacità nella guerra ibrida, nella guerra spirituale, diciamo così, cioè nell'emissione di messaggi, della capacità di influenzare l'opinione pubblica, più che nella guerra vera e propria. La guerra vera e
Ma sai, pagare
propria, casomai, però.
quattro deficienti che vanno in TV a raccontare menzogne è facile. Quanto può costare un Ursini? No?
Sì. Però,
Uno
bisogna
squinternato che racconta
che funzioni, quindi.
della NATO, no? Che vuole espandersi a est e che aggredisce la Russia. Quanto vuoi che costi un giornale da quattro
Però bisogna.
soldi
Sì,
che
costa.
racconta le stesse scemenze.
Tutta questa cosa
Quanto
costa
costa un
meno di un.
politico?
Tutto questo messo insieme costa meno di una batteria di S400. Costa.
Assolutamente. Infinitamente meno di un incrociatore, no? Cioè, per dire.
Però la cosa impressionante è che funziona e funziona bene. È evidente che la capacità non è soltanto quella di trovare e di organizzare questo sistema di informazioni, di diffusione delle informazioni. Ma è anche la capacità di trasmettere dei temi che fanno presa, per quello io dico guerra spirituale, perché è una guerra che fa presa su cose che siamo pronti ad accettare, perché altrimenti non funzionerebbe così bene. Quando tu fai dell'anticapitalismo, ti basi, o quando parli contro il liberalismo, contro l'Occidente in certi
Contro
termini,
la NATO,
contro la NATO.
contro le
Sì,
imprese, contro i
vai
mercati
a contro
finanziari, capito?
le
Contro la
banche.
speculazione, le banche. È chiaro, tu concimi un terreno di
Semini sul
delitti
terreno che è già
politici.
ben concimato, perché tu vai a toccare delle corde che sono molto, molto
Profonde, sì,
presenti
profonde.
dentro ciascuno di noi, inutile,
E in Italia più che
spiegarlo.
altrove, perché il Partito Comunista, che prendeva il 30% dei voti, veniva votato da gente che credeva a tutte queste panzane e ci crede ancora. E
E
queste
ci credo
panzane
ancora.
già, capito, 40, 50, 60 anni fa, dov'è che venivano fabbricate? In Russia, in Unione Sovietica allora, e venivano
Lì allora
diffuse.
venivano trasmesse dal PC. Io me le
Esatto.
ricordo benissimo i tempi dei Pershing e dei Cruise,
Assolutamente.
di
I
quando delle manifestazioni.
pacifisti.
Delle manifestazioni contro la NATO quando La Russia aveva già dispiegato gli SS-20. Erano gli SS-20, sì.
Sì, erano gli SS20, sì.
Nell'Europa dell'Est. Ma eravamo noi, era la NATO, il demonio, no? Che voleva attaccare. La narrazione è sempre rimasta quella. E in questo loro sono assolutamente molto abili. Volevo tornare al discorso iniziale. Che io ho tirato fuori fin dall'inizio, che era la cosa che mi aveva colpito, cioè questo dato di inflazione nel Regno Unito, che è 18% ho letto, e vabbè, è
No,
chiaro che è un
si
peso,
teme che possa arrivare
si
al
teme che possa arrivare.
18%. L'ultimo
Comunque,
dato comunque è a 10, qualcosa, 10,4, insomma,
che è comunque alto, molto
comunque
alto.
alto, sì.
E vabbè, è chiaro che anche loro seguiranno poi le leggi economiche di tutti gli altri paesi, queste, le condizioni che mi hanno descritto colpiscono anche loro. Ma puoi giocare? Questa è una domanda, anche da Brexit in questo.
La Brexit gioca per due motivi. Uno, perché non si trovano lavoratori, cioè non si trovano banalmente autisti di
Camionisti.
camion. E quindi adesso hanno avuto la bella pensata di concedere la possibilità di guidare i camion, anzi gli autotreni, anche a chi ha la patente, quella che noi chiamiamo patente B, insomma, per gli autoveicoli o magari per i camion leggeri. Quindi, insomma, sulle strade britanniche ci saranno dei neopatentati alla guida di un'auto snodato,
Ma patriottici, patriottici
però
britannici.
sicuramente patriottici.
Cioè sono inglesi, perché visto che non possono. Perché.
Immagino di sì, perché poi ecco, sarei anche un po' più perplesso se fossero continentali, non abituati alla guida a sinistra, neopatentati che si mettono alla guida di un autotreno. Vabbè, stiamo facendo un po', diciamo così, di facezie, però
Però
ecco.
chiaramente il camionista britannico patriottico non guida, non lavora agli stessi prezzi di un autista non patriota. E
Polacco, che ne so, ungherese, boh.
quindi i prezzi, ovviamente i costi di produzione aumentano e aumentano i prezzi. Poi
Esatto.
ci sono anche le dogane che influiscono.
Poi le dogane, cioè quando si rimette una frontiera, è illusorio pensare che tutto rimane come prima, anche se non vi sono dazi. Perché quando c'è una frontiera ci sono scartoffie, ci sono moduli da riempire, ci sono doganieri che devono controllare, ci sono verifiche e tutto questo
Sono controlli.
tempo e denaro.
Sì.
Quindi
Io vorrei
quello
dire.
che una volta mandavi, che ne so, da Vienna a Manchester un camion senza che incontrasse dogane, adesso quando deve attraversare la Manica, quel camion deve avere documenti, deve avere il placet del doganiere che deve ispezionare il camion, quindi questo camion si deve mettere in fila, insomma, è tutto un processo che è costoso e prende tempo.
E non è solo burocrazia, è proprio un processo necessario. Io vorrei fare un esempio. Se tu compri del salmone da un pescatore scozzese, no, che vende il salmone, se tu sei in un sistema nel quale la certificazione, i controlli vengono fatti da organismi che sia lui che tu che sia il cliente
Sì, da un'agenzia, potresti
riconoscono,
dire, che
l'agenzia,
ha autorità in entrambi,
l'autorità,
entrambe le giurisdizioni.
io ho la certezza che quel salmone è controllato come va bene a me e quindi non ha bisogno, una volta che c'è il timbro del veterinario, del tecnico, o comunque la certificazione che viene prodotto in un certo modo, io sono tranquillo. E se per caso quella partita fosse guasta, mi preoccupo della dissenteria, sono anche sicuro che l'assicurazione medica, la mia assicurazione, essendo controllata, essendo all'interno di una struttura che comprende sia me che il produttore, risponde, perché tutto il sistema è fatto in modo che risponda. E quindi io con fiducia acquisto questo salmone senza problemi. Non ho bisogno io, cliente, che me lo dica il mio ente di certificazione. Ma se invece non è così e il pescatore scozzese può mettere il salmone marcio perché tanto il mio ente di certificazione non può andarlo a visitare perché non fa parte di sistemi diversi, io voglio che la dogana, io cliente, sono il primo a volere che in dogana ci sia qualcuno che lo controlla, eventualmente lo faccia dei test, faccia dei controlli e tutto questo comporta tempo e costi e anche rischi. Perché se poi è marcio, qual è la corte di giustizia che ha giurisdizione su entrambi per
Dipende dal
dire?
contratto tra l'acquirente e il venditore, e quello
Comunque è
dice:
costoso il
ah no,
contratto,
sicuramente, assolutamente.
perché comporta che non è più uno standard uniforme a cui tu ti adegui sul modulo che è già prestampato di guida film, deve essere un contratto che deve essere fatto, gli avvocati lo devono guardare, lo devono
Sì, c'è
valutare,
tutto il
poi
discorso sulle
funzionare.
certificazioni, poi credo che nell'ambito della Brexit, gli accordi abbiano fatto in modo che alcuni standard venissero comunque definiti di comune accordo e quindi ci fosse una fluidificazione. Però poi queste cose, comunque, se c'è una frontiera, c'è una burocrazia. Questa burocrazia
Sempre.
comunque vuole giustificare la propria esistenza e quindi nel momento in cui ci saranno 50 grammi di salmone che provocano, di salmone scozzese, che provocano la dissenteria in Portogallo, quello verrà utilizzato come l'esempio per raddoppiare i controlli, per renderli ancora più stringenti, per fare questo e fare quello. In modo che l'apparato burocratico si estenda, diventa elefantiaco, diventi ancora più pervasivo e quindi quelli che sognavano il libero mercato e la Singapore sul Tamigi si accorgono di essere piombati in un incubo burocratico. Ora, questo incubo burocratico non manifesta i suoi aspetti negativi immediatamente. È un processo lento come lo strangolamento e adesso l'inflazione che nel Regno Unito è più alta che altrove è un sintomo del fatto che tutti i lacci e lacciuoli, tutti gli impedimenti, tutti i granelli di sabbia nell'ingranaggio messi dalla Brexit stanno cominciando ad avere il loro effetto. Poi piano piano verranno smantellati pezzi del sistema finanziario inglese perché, ecco, la custodia dei titoli dovrà essere riportata nell'Unione Europea, piano piano il passaporto, no, il cosiddetto passaporto per le istituzioni finanziarie diventerà un po' meno passaporto per quelle del Regno Unito, si comincerà piano piano a prosciugare l'acqua in cui nuotano i finanzieri, insomma, gli addetti al settore finanziario di Londra e quindi fra 10 anni o fra 20 il Regno Unito si ritroverà a fare i conti con un processo di decadenza che è durato 20 anni, che piano piano ha spezzato alcuni dei supporti su cui si reggeva l'economia britannica, e vedrai che si rimetterà in discussione l'appartenenza all'Unione Europea, si dirà è stato un errore, beh adesso dobbiamo rientrare, perché non si è mai verificato che un paese abbia prosperato con l'autarchia o uscendo da un mercato di 400-500 milioni di persone. Cioè, anche se, che devo dire, la California, no, si staccasse dal resto degli Stati Uniti, qual è la probabilità che,
Non può
pur con Silicon
funzionare.
Valley, pure con Hollywood, pure con Disneyland, eccetera, eccetera, diventi un'economia più prospera di quella attuale? Non è possibile. E chi non lo capisce, mi dispiace, ma ha una visione del mondo completamente distaccata dalla realtà. La prosperità si ottiene, si è sempre ottenuta con commerci in un mercato quanto più ampio possibile, in sinergie e divisione del lavoro in un ambito il più vasto possibile, con lo scambio, con la specializzazione e
E
quindi
con le regole.
è con le regole che presiedono agli scambi, che dicano, insomma, che fissino dei criteri per stabilire cosa è legale e cosa è illegale, e di paesi che abbiano ottenuto uno sviluppo, abbiano potuto imprimere un'accelerazione al loro sviluppo attraverso l'autarchia, non se ne conoscono. Non c'è un esempio storico. Singapore, no? Che viene esaltato come, non so, un esempio, giustamente, ma Singapore è un esempio perché è un paese di eccezionale efficienza, con un'amministrazione pubblica che è la migliore nel mondo, con un'organizzazione dell'economia fatta, concepita in modo da essere la più efficiente nel mondo globalizzato. Concepita per essere un hub del mondo
Punto.
globalizzato,
Ma
ma
poi è un
nessuno a
hub.
Singapore, no, si è messo in testa, già adesso facciamo l'industria farmaceutica singaporese, e vendiamo i farmaci solo a Singapore, o l'industria elettronica e vendiamo, che cavolo ne so, le schede o boh, le tastiere, qualsiasi diciamo, pezzo della
Singapore
filiera elettronica solo a Singapore. Cioè.
Singapore funziona bene perché è l'hub di un paio di miliardi di abitanti, anche più, e quindi, ed è un paese di qualche milione di abitanti, quindi
6 milioni.
fornendo dei servizi specializzati a questa grande moltitudine di persone, può prosperare benissimo perché la proporzione numerica è tale da
Esatto.
consentire di avere un profitto sufficiente. Non può funzionare l'Inghilterra, paese di una sessantina, 50-60 milioni di abitanti, funzionare da hub per 300 milioni di abitanti.
No, ma, no,
Non
no, non,
c'è la
ma
proporzione.
poi ci sono altri hub, cioè che ne so, c'è Malta, Cipro,
Sì.
no? Quindi l'Estonia, no? Quindi non è che fuori dall'Unione Europea il Regno Unito ha un ruolo e una posizione che altri paesi all'interno dell'Unione Europea non hanno o non possono avere. Cioè, le stronzate sui cetrioli, il diametro delle banane, la curvatura delle fave, eccetera, eccetera, quelli sono solo pretesti buoni per i semi analfabeti. Non è che il Regno Unito non prosperava perché c'erano le regole sulla lunghezza delle banane, ecco. Oppure sul cosiddetto social compact, cioè in Inghilterra, nel Regno Unito, si può licenziare chiunque quando vuoi, ed era vero prima ed è vero adesso. Il limite delle 48 ore di lavoro non era un limite vero, cioè non era un limite fatto rispettare. Io ci ho lavorato e sicuramente lavoravo molto, ma molto di più di 48 ore, e nessuno ha mai detto niente, non sono mai state leggi che mi abbiano impedito di lavorare anche 80 e passa ore a settimana. Per cui erano tutte idee, accuse pretestuose contro l'Unione Europea, e io sono contento che l'Unione, che il Regno Unito sia uscito dall'Unione Europea, perché politicamente era un elemento di disturbo, quando non di sabotaggio delle decisioni importanti, però insomma noto che
Da
se
loro
si
punto di
guarda
vista
gli
non si può.
interessi del britannico medio, del suddito di Sua Maestà Elisabetta II, la Brexit sarà un disastro. Ma è un disastro annunciato. Al rallentatore, per carità, nulla che porterà ai cadaveri morti di fame per le strade,
Però un peggioramento delle
ma
condizioni.
esatto, è questo progressivo indebolimento delle strutture economiche non compensato da supposte presunte libertà di azione in altri campi che al momento non si sono viste. Cioè, che cos'è che fa oggi il Regno Unito che non poteva fare 6 anni fa? Quali sono le libertà che ha riconquistato? Boh, io non ne conosco nemmeno una. Poi, se qualche teorico della Brexit me le indica, gliene sarò grato.
Va bene, grazie delle tue osservazioni.
Grazie a
Abbiamo
te,
chiarito un
Roberto, è
po' i
sempre un
temi
piacere.
dell'inflazione, che sono temi importanti, e speriamo che siano stati utili. E se sono stati utili, metteteci dei like.
Esatto. Iscrivetevi al
E
canale.
iscrivetevi al canale.
Oh, vi ricordo che l'iscrizione al canale non ha nessuna conseguenza
Gratuita,
negativa,
intanto.
è gratuita. Non vi chiederemo mai soldi perché non ne abbiamo bisogno, vi assicuriamo. Non vi invieremo offerte di comprare
Che non abbiamo tempo.
reggiseni imbottiti o pillole miracolose.
Che
Quindi,
non abbiamo
se
tempo per fare queste
ma
cose.
non ci importa, non è il nostro mestiere. Quindi non avrete nessuna richiesta, nessuna junk mail, nulla di nulla. Se vorrete, sarete allertati quando un nuovo video viene pubblicato e riceverete una mail se volete. Se non volete, basta non cliccare sull'iconcina con il campanello a fianco alla piccola iscrizione dove c'è scritto iscriviti, il piccolo riquadro dove c'è scritto iscriviti, e quindi non sarete neanche avvertiti via mail. Però se vi iscrivete, diciamo così, fate a noi un favore, perché ci consentite di raggiungere un numero di persone maggiore, in quanto l'algoritmo di YouTube considera tra i vari elementi anche il numero di iscritti, il numero di like, il numero di interazioni, eccetera, eccetera. Quindi ci mettete in condizioni di essere più visibili. Tutto qua.
Bene, alla
Saluto.
prossima. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.